I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
20 anni fa fu Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica e protagonista dell'introduzione dell'euro, ad annunciare nel suo messaggio di fine anno l'evento. Risentiamolo.
È la prima volta nella storia che per libera scelta, non per imposizione a seguito di conquiste territoriali o di eventi straordinari, un così numeroso gruppo di paesi, nei quali vivono oltre 300 milioni di persone, si dà una moneta unica. Al di là di ogni considerazione economica, è un grande segno di pace.
Sono Franco Passacantando, Scientific Advisor dello IAI, docente alla LUIS e con una lunga vita professionale alla Banca d'Italia, dove ho avuto responsabilità ed esperienze dirette delle cose di cui parlerò in questo primo podcast. Benvenuti a questo ciclo che Affari Internazionali ha dedicato all'euro nel 20° anniversario della creazione dell'euro, di cui questo è il primo podcast. Io vorrei a grandi linee ricordare le motivazioni e le realizzazioni dell'euro, i problemi che abbiamo incontrato in questi 20 anni, le soluzioni che sono state date a questi problemi e le prospettive attuali. Il 1° gennaio del 2002 erano 12 i paesi che decisero di sostituire le loro banconote e le loro monete in quella dell'euro. E questo è stato il più grande cambiamento nella struttura monetaria della storia. Ora, quali sono stati i risultati? Anzitutto, dobbiamo ricordare che l'euro era assolutamente diventata una necessità, dato che l'Europa aveva realizzato ormai il mercato unico e aveva completamente liberalizzato i movimenti dei capitali. Quindi era un sistema di libero scambio in cui i capitali potevano muoversi da un paese all'altro. Se rimanevano varie valute, i costi economici di questa pluralità di valute sarebbero stati enormi. Pensiamo che ogni impresa che doveva commerciare con gli altri paesi dell'area dell'euro doveva avere valute in tutti i paesi, in tutte le denominazioni dei vari paesi, con grossi costi dovuti ai tassi di cambio, grosse complessità anche di trasferire moneta da un paese all'altro. Oggi ci siamo abituati a fare i pagamenti istantanei. Prima dell'entrata dell'euro, per mandare dei fondi dall'Italia alla Francia ci volevano 5 giorni, in altri paesi ci voleva fino a un mese. Era un sistema molto complicato, con dei costi enormi. La seconda motivazione era quella di stabilizzare i prezzi e stabilizzare i tassi di cambio all'interno dell'area dell'euro, cosa che sicuramente è riuscito. La terza motivazione era stata rafforzare il ruolo internazionale dell'euro. Prima il marco, che era la valuta più importante, sicuramente aveva un ruolo internazionale, le altre valute non avevano una forte presenza internazionale. Adesso l'euro è la seconda valuta internazionale per importanza, quindi sicuramente ci sono stati degli importanti risultati. Tutti ovviamente sapevano che creare una moneta senza Stato, fare un'unificazione monetaria senza un'unificazione politica, era quella che Ciampi chiamò una zoppia, cioè un qualcosa che poggiava su una serie di piedistalli non completi, come una gamba della costruzione era zoppa. Quindi senza un governo la costruzione europea si riteneva che potesse scricchiolare. Tutti lo sapevano, ma come mai allora che è stato creato lo stesso l'euro? Ma io direi sulla base di 3 convinzioni. La prima, che si aveva molta fiducia nella capacità di coordinamento delle politiche di bilancio e strutturali. Si era visto l'impegno che i paesi che volevano entrare in Europa con situazioni di disavanzo pubblico molto elevato, come l'Italia in particolare, ma anche la Grecia, cioè lo sforzo che avevano fatto per entrare e quindi aderire ai parametri che erano stati definiti per entrare, il più famoso dei quali è il 3%, si era pensato che rafforzare e costruire un sistema di parametri di quel tipo potesse favorire una convergenza. E quindi si è creato il famoso patto di stabilità e crescita con i due parametri del 3%, del 60% per il debito pubblico, varie volte riformato in modo da migliorare la capacità poi della Commissione europea, del Consiglio europeo, di favorire l'integrazione. Quindi grossa fiducia nella capacità di coordinamento delle politiche di bilancio. C'era poi una convinzione anche che la liberalizzazione dei mercati e l'integrazione finanziaria portassero a dei meccanismi autoequilibrativi, come dicono gli economisti, negli aggiustamenti. Perché? Perché i flussi di capitale sarebbero stati attratti verso i paesi a più alti tassi di interesse, quindi quelli che poi, con una locuzione imprecisa e fastidiosa, sono stati chiamati i paesi periferici, e che questo afflusso di capitali avrebbe portato a aumenti di produttività, ridotto i disavanzi di parte corrente di questi paesi e li avrebbe resi più competitivi. Si era ovviamente coscienti che l'integrazione avrebbe potuto anche portare momenti di crisi, ma si pensava che da un lato le politiche strutturali avrebbero potuto rafforzare la capacità competitiva dei vari paesi e secondo che un sistema di svalutazione interna alternativo a quello della svalutazione dei cambi avrebbe portato a realizzare un sistema di correzioni simile a quello delle svalutazioni in regimi di cambi liberi. La terza convinzione è che si sapeva benissimo che questo era un primo passo, ma si riteneva anche che l'Europa avrebbe avuto la capacità, sotto il vincolo di una moneta unica, di riformarsi e di rafforzare il suo quadro istituzionale. Ora, la storia ha dimostrato che le prime di queste due convinzioni erano profondamente errate, mentre la terza ha dimostrato di essere più valida, anche se con importanti qualificazioni. Quindi, capacità di coordinamento delle politiche di bilancio è stata molto inferiore a quella che si era previsto. La liberalizzazione e l'integrazione dei movimenti di capitali hanno portato a varie distorsioni invece che portare a questo meccanismo di riequilibrio. Sotto la spinta delle crisi che ci sono state, l'Europa effettivamente si è riformata. Allora, alla prova dei fatti, che cosa è successo? Anzitutto, questo meccanismo di convergenza economica non ha funzionato. Alcuni paesi hanno vissuto momenti di boom, altri di recessione, alcuni paesi hanno cominciato ad accumulare forti disavanzi della bilancia dei pagamenti, altri forti surplus. L'idea che i capitali in entrata facilitassero la convergenza anche si è dimostrata errata, perché anzi hanno creato una illusione di cheap financing, di capacità di finanziarsi a basso costo, che ha portato a varie distorsioni. I governi di alcuni dei paesi, in particolare per esempio la Grecia, per anni hanno potuto finanziare disavanzi a costi molto molto limitati, e quindi invece che ridurre il proprio disavanzo sono riusciti a finanziarlo, e questo ha creato quello che poi viene normalmente chiamato un azzardo morale. Ma anche il settore privato, questi fondi invece che finire nel rafforzare gli investimenti e la crescita, hanno alimentato molto pressioni speculative, soprattutto nel mercato immobiliare di alcuni paesi. Sappiamo benissimo quello che è successo alla Spagna, al Portogallo, all'Irlanda. Ora, la storia è ben nota, quindi non vale la pena ricordarla. Questi paesi che ho appena citato e anche l'Italia hanno accumulato forti disavanzi delle partite correnti, mentre altri paesi al centro ottenevano l'effetto opposto, cioè forti avanzi delle partite correnti della bilancia dei pagamenti, e una perdita di competitività da parte dei paesi periferici, purtroppo usiamo questa espressione, e invece una incapacità di riequilibrare i flussi di capitale. Sappiamo anche che i flussi di capitale, quando cambiano le condizioni esterne, possono uscire in modo tempestoso, quello che gli economisti chiamano a sudden stop, un improvviso stop. Quindi, come erano entrati facilmente in questi paesi al primo manifestarsi della crisi nel 2010-2011, c'è stata una fortissima inversione di tendenza dai paesi periferici verso i paesi centrali dell'Eurozona. E che cosa è successo? Anche che l'idea di fare una correzione attraverso l'internal devaluation si è dimostrata profondamente errata sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico, e direi soprattutto da quello politico. Perché l'internal devaluation che cos'è? L'internal devaluation è creare e realizzare un sistema di flessibilità dei salari e dei prezzi, per cui alla fine si riaggiustano i divari con la competitività degli altri paesi. Ora, i paesi che dovevano ridurre le proprie dinamiche salariali e la domanda interna hanno dovuto introdurre politiche, famose politiche di austerità e politiche sociali di liberalizzazione, di riduzione della protezione sociale. Questo ovviamente ha creato da un lato una forte deflazione, soprattutto in questi paesi, e poi una situazione politica insostenibile da cui poi è nato il populismo e tutti i problemi che ben conosciamo. E anche un sentimento anti-europeo, perché si vedeva che i paesi che dovevano effettuare l'aggiustamento erano soprattutto i paesi debitori, mentre i paesi creditori non avevano alcun impegno serio a assecondare l'aggiustamento aumentando la propria domanda interna. Quindi questo era un sistema che finiva per non premiare gli sforzi di adattamento dei paesi sotto attacco e di non consentire una convergenza. Questa situazione degenerò fino agli inizi del marzo 2012, quando arrivò a mettere addirittura in dubbio la capacità di tenuta dell'euro. E ci sono vari indicatori che mostrano che nei primi sei mesi del 2012 effettivamente il timore di un'uscita dall'euro fosse ormai radicato nei mercati. Sappiamo tutti poi che ci fu il famoso intervento di Mario Draghi come presidente della Banca Centrale Europea di fare whatever it takes per preservare l'euro, che raddrizzò la situazione. Ora, quell'intervento fu reso possibile fondamentalmente da due sviluppi importanti istituzionali che ebbero luogo. Il primo è la unione bancaria. L'unione bancaria ha trasferito la supervisione delle banche e le regolamentazioni delle banche dai paesi, dai member states, al centro, creando quindi condizioni di maggiore omogeneità nelle regole di sorveglianza e dando quindi fiducia ai mercati che queste regole non fossero piegate a interessi politici particolari. La creazione del MES ha finalmente reso possibile l'introduzione di quello che era, che tutti chiamano il lender of last resort internazionale, cioè il MES, che ha una potenza di fuoco di 500 miliardi, ha permesso di, e già anche una struttura amministrativa, una struttura di analisi che permette di valutare se il paese e in che misura un paese può essere sostenuto, ha permesso alla BCE di mettere in atto il suo programma di famose le outright monetary transactions, diciamo di, no, ho sbagliato a dire mettere in atto, di annunciarlo, e il solo annuncio ha permesso di invertire le prospettive dell'uscita dall'euro e della disgregazione dell'euro. Perché questo programma di interventi straordinari della BCE era condizionato all'attivazione da parte del MES di alcune linee di credito nei confronti dei paesi sotto crisi. Quindi il MES, sappiamo tutti il dibattito e le polemiche che ci sono state, è sia importante in sé, ma sia perché permette poi, ed è lo strumento che permette alla BCE di realizzare gli interventi di assistenza straordinaria in casi di crisi. Quindi questo portò a una stabilizzazione, con costi però ovviamente sappiamo enormi, soprattutto per paesi purtroppo come l'Italia, ma anche gli altri periferici, per riaggiustare i motivi al fondo dei propri squilibri. Molto più convincente è stata la risposta alla seconda crisi, a quella della crisi pandemica, perché anzitutto la BCE si mosse con estrema urgenza, creò subito una facility che arrivò a 1.350 miliardi di asset purchase program, che era una cifra mai prima sperimentata. Secondo, fu sospeso il patto di stabilità e le regole sugli aiuti di Stato, e questo ha permesso agli Stati di spendere fino a 1.800 miliardi di aiuti a famiglie e imprese. Quindi, paradossalmente, la sospensione di quel patto, che comunque non aveva funzionato, e di quelle regole, ha comunque aperto la possibilità di sostenere e di assecondare la crescita. Quindi tutti gli osservatori, gli economisti, sono convinti che questo effettivamente ha permesso di stabilizzare il ciclo economico. Ma forse più importante ancora di più rispetto a quello di cui stiamo parlando, degli effetti immediati, è il cambiamento anche istituzionale che questo ha portato. E allora l'introduzione del Next Generation EU, che al cui interno c'è la Recovery and Resilient Facility, che è stata di dimensioni 750 miliardi, ha introdotto nuovi metodi sia di sostegno ai paesi in difficoltà, sia di incentivi ai paesi membri di attuare riforme, e si è creato un embrione molto molto rilevante di nuovo debito europeo, un debito quindi che può diventare nei mercati uno strumento che faciliti gli scambi a rischi limitati. Il famoso Eurobond emesso per finanziare questi 750 miliardi. C'è stato poi anche il programma SURE, che è quella di creare un sistema di assicurazione dei depositi, un embrione di sistema di assicurazione dei depositi europeo, che già era stato proposto da Piercarlo Padoa, del nostro ministro delle finanze, negli anni precedenti, e che diciamo ha portato quindi in qualche modo ad aprire il varco verso la realizzazione di una centralità, di una disponibilità di bilancio a livello comunitario. Vorrei arrivare alla conclusione. Come ho detto, la costruzione europea fondava su alcune convinzioni che si sono dimostrate profondamente errate, ma su una convinzione invece che era più giusta, che è quella di ritenere che una volta creato un sistema di convergenza e di partecipazione collettiva a un esperimento così straordinario come quello di una moneta unica, questo avrebbe creato un incentivo, se non anche un vincolo, all'introdurre riforme. Queste riforme ci sono state, c'è stata la riforma all'interno delle regole monetarie con la creazione del MES, la Banking Union, prima creazione di Eurobond, si è dimostrata anche l'Europa capace di intervenire con strumenti anticiclici nei momenti di difficoltà, simili a quelli che i singoli paesi avevano adottato in passato, prima dell'adesione all'Unione Monetaria. E qui diciamo che ci sono stati dei risultati importanti sul piano istituzionale. C'è da dire però che siamo in un momento di particolare importanza, direi che siamo in un momento di svolta, e forse il rischio maggiore in questo momento è un certo compiacimento dei risultati che anche l'Europa ha creato con Next Generation EU, con un certo sentimento di maggiore cooperazione. Potrebbe invece essere subito questo sentimento messo alla dura prova. Perché? Perché siamo effettivamente di fronte ad alcuni passi che sono inevitabili. Il primo è che l'esenzione dal patto di stabilità, la General Escape Clause, prima o poi sarà abolita, perché appena l'attività economica riprenderà in modo più regolare e sperando che l'epidemia in corso venga lentamente riassorbita, non potrà ovviamente essere mantenuta questa clausola di esenzione da una regola di qualche tipo. Quindi una regola dovrà essere reintrodotta. Le politiche eccezionalmente accomodanti della BCE dovranno pure in prospettiva terminare o essere modificate, sperabilmente in modo graduale. Terzo, la grossa scommessa del Next Generation EU, che è questa grossissima iniziativa che ha visto vari paesi impegnati in una faticosissima negoziazione per mesi e che ha portato a un impegno di dimensioni senza precedenti. Questo Next Generation EU deve funzionare, cioè si deve dimostrare che effettivamente porta e determina i risultati, e questo vede tutti i paesi che stanno introducendo il loro piano nazionale di Recovery Resolution impegnati nel farlo funzionare, e in questo ovviamente l'Italia ha un fortissimo impegno. Allora, questa svolta è importante e piena di rischi. Ora, un aspetto molto importante, ma che mi porta a concludere, è valutare in che misura si riuscirà a generare anche una prospettiva, una nuova prospettiva di convergenza tra i vari leader politici europei per accelerare il processo di riforma all'interno dell'Europa. Ora, da questo punto di vista, una certa speranza ce la dà le recenti iniziative di Mario Draghi con Macron e proposte che per la prima volta sono state messe sul tappeto da parte di Italia e Francia per affrontare due dei problemi grossi che sono sul tappeto. Uno, quello di semplificare queste regole di bilancio, perché queste regole che abbiamo creato con lo Stability and Growth Pact, più volte modificate, hanno creato un sistema molto complesso e hanno reso necessario sempre l'intervento discrezionale della Commissione europea, che porta a una serie di controversie su quanto gli aiuti a determinati paesi o i sostegni a determinati paesi siano giustificati o quanto invece creino rischi di facilitare l'azzardo morale. Quindi una semplificazione è assolutamente importante, e hanno proposto una semplificazione che guardi semplicemente alla crescita della spesa primaria e anche alla esclusione dalla regola del 3%, quello che sarà, degli investimenti per il futuro, perché non dobbiamo dimenticarci che siamo tutti impegnati anche in una forte trasformazione energetica e impegni per far fronte ai problemi del climate change e per arrivare agli obiettivi climatici che ci siamo dati. Una seconda importante proposta è stata quella di creare un sistema di acquisizione del debito eccessivo che è stato accumulato negli anni della pandemia da parte di un'agenzia europea, che potrebbe essere il MES, per esempio, e che permetterebbe ai singoli stati di alleggerire il proprio carico di debito e in qualche modo al MES di svolgere un ruolo di gestione e di creazione di un mercato poi veramente spesso e importante di debito europeo. Queste erano proposte che erano già state fatte, per esempio in Italia da Micossi, e che sono per la prima volta diventate parte di un accordo comune o di un impegno comune, due tra i più importanti leader. Quindi questo è molto, è una strada che direi molto promettente. C'è un'ultima iniziativa a cui si sta lavorando molto, che è questa di creare un euro digitale, che potrebbe essere un'iniziativa che favorisce effettivamente l'innovazione digitale in Europa e che da alcuni punti di vista effettivamente ha già dato dei risultati, per cui, tornando a quello che dicevo esattamente all'inizio, Per cui il fatto che noi abbiamo creato un mercato unico europeo, un sistema di pagamenti integrato, un sistema di pagamenti unificato ed efficiente, ci sta ponendo da questo punto di vista a un piano di competitività importante rispetto agli altri paesi. Grazie, arrivederci.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.